Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
La prima volta fu quasi una fuga. Da tempo desideravamo che il Santo Padre potesse non solo sciare, ma rituffarsi nella vita normale della gente, e perciò decidemmo di tentare. Non ricordo di chi fosse stata l'idea iniziale, ma probabilmente fu un'iniziativa collettiva, nata a tavola. E comunque la località prescelta, Ovindoli, venne suggerita da Don Tadeusz Rákosi, il quale conosceva quei luoghi perché ci andava a sciare. Ma per sicurezza, 2 o 3 giorni prima, lui e Don Józef Kowalczyk fecero una perlustrazione a evitare imprevisti. Se non ricordo male, era il 2 gennaio 1981. Partimmo verso le 9 con la macchina di Don Józef per non dare nell'occhio all'uscita dal palazzo di Castel Gandolfo, dove c'erano le guardie svizzere. Don Józef era l'autista e accanto a lui Don Tadeusz faceva finta di leggere il giornale, tenendolo tutto aperto per coprire il Santo Padre, che era dietro, e io stavo vicino a lui. Don Józef guidava con estrema cautela, rispettando i limiti di velocità, rallentando alla vista delle strisce pedonali. Immaginiamoci che cosa sarebbe successo nel caso di un incidente o se la macchina si fosse guastata. Passammo per vari paesi, così il Papa, da dietro i vetri, poté gustarsi quelle scene di ordinaria vita quotidiana. All'arrivo ci fermammo fuori Ovindoli, vicino a una delle piste, ma dove non c'era quasi nessuno. E lì cominciò quella giornata meravigliosa, indimenticabile. Le montagne attorno, la natura tutta imbiancata, quel gran silenzio che ti permetteva di concentrarti, di pregare. Il Santo Padre riuscì anche a sciare. Era contentissimo per quel regalo che gli avevamo fatto. Sulla via del ritorno, sorridendo, ci disse: «Eppure siamo riusciti». E nei giorni seguenti continuò a ringraziarci e a ricordare i momenti topici della spedizione. Anche nelle escursioni successive cercammo di scegliere luoghi solitari, ma volendo andare su certe piste non sempre potevamo evitare la gente. E poi, perché preoccuparsi tanto? Il Santo Padre si comportava come un normalissimo sciatore. Era vestito come tutti, tuta, berretto e occhiali scuri. Si metteva in fila con le altre persone, ma noi avevamo sempre l'accortezza di stargli uno davanti e un altro dietro. E con lo ski pass si serviva degli impianti di risalita. Sembrerà incredibile, ma nessuno lo riconosceva. Anche perché chi poteva immaginarsi che un papa andasse a sciare? Uno dei primi a scoprirlo fu un bambino, non avrà avuto più di 10 anni. Era pomeriggio tardi, io e Don Józef eravamo andati avanti. Don Tadeusz, dopo aver fatto la discesa, si era fermato sul pendio aspettando il Santo Padre. In quel momento più sotto era passato un gruppo di fondisti e dopo un po', rimasto evidentemente indietro, ecco quel ragazzino trafelato, affannato. Chiese: «Li ha visti?» E mentre Don Tadeusz gli indicava il sentiero, quello si voltò a guardare il Santo Padre giunto proprio allora. Rimase a bocca aperta, gli occhi stralunati, poi cominciò a urlare: «Il Papa! Il Papa!» E Don Tadeusz: «Ma che dici? Pensa piuttosto a spicciarti, guarda che quelli li perdi!» Il ragazzino sparì all'inseguimento degli amici e noi, arrivati giù, ci sbrigammo a salire in macchina e a ripartire per Roma. Buon pomeriggio da Fabio Colagrande, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. 40 anni passati accanto all'uomo diventato il Papa più amato della storia. Il libro di memorie Una vita con Carol, stampato dalla Rizzoli, è il libro in cui il Cardinal Stanislav Jiwisch, segretario personale di Wojtyła fin da quando questi era giovane arcivescovo di Cracovia, offre una testimonianza in presa diretta sulla vita di Giovanni Paolo II, con un'abbondanza di dettagli inediti su tutti i momenti del pontificato e sullo sfondo di grandi mutazioni storiche dal crollo del muro all'11 settembre. Il libro è una lunga conversazione col giornalista Gianfranco Swiderkowski ed è uscito il 29 gennaio, quindi proprio oggi, anche in edizione polacca, sabato la presentazione a Cracovia. Un libro che ripercorre le tappe significative della vicenda di Papa Wojtyła, di Karol Wojtyła, dagli anni polacchi all'elezione a Papa, ai momenti privati, alle svolte geopolitiche connesse con il pontificato, fino alle ultime ore e alla morte che ha commosso il mondo intero. Vi proponiamo oggi 2 interviste, quella a Gianfranco Swiderkowski e quella allo stesso Cardinal Jiwisch, che commentano l'idea e poi la stesura di questa inedita conversazione. Sentiamo subito al microfono di Alessandro Gisotti Gianfranco Swiderkowski.
cardinale Gibisch fa vedere Giovanni Paolo II, cioè fa vedere Giovanni Paolo II per questa dimestichezza che lui ha avuto per questi 40 anni che lui è stato vicino. Allora è un vedere il Papa da vicino, da dietro, diciamo, da dietro le persiane, anche dei grandi fatti, lui racconta sempre la preparazione o la conseguenza o un commento del Papa. Ecco, in questo, ma però in questo modo, pur conosciuto da tutti Giovanni Paolo II, ecco, c'è un, diciamo, un grado di conoscenza in più, perché lo si conosce in maniera più approfondita. E anzitutto vorrei dire che lo si conosce soprattutto e anzitutto come uomo di Dio. Si vede come la sua giornata è intessuta continuamente della preghiera, del raccoglimento con Dio. E poi da questo lui faceva poi dopo derivare quella, diciamo, la sua vita attiva, questa, cioè, compenetrazione fra vita contemplativa e vita attiva, che lui l'ha esercitata in sommo grado. Ed è veramente una cosa eccezionale come lui sempre si riferisce a Dio, al Vangelo, per poi trovare le soluzioni o le direzioni per anche quando è stato capo della Chiesa universale.
Qual è l'elemento che secondo te più emerge della personalità di Giovanni Paolo II in questo libro, nel quale vediamo Karol Wojtyła prima vescovo, poi pontefice, dunque radicato nella sua terra ma allo stesso tempo capace di annunciare il Vangelo per le vie del mondo?
No, sicuramente c'è una continuità assoluta fra il periodo polacco dopo il periodo del pontificato. Anzi, io dovrei dire che tutto quello, le esperienze che lui ha vissuto prima da giovane sacerdote e da arcivescovo, e in particolare io penso all'esperienza, al fatto che lui ha vissuto la Seconda Guerra Mondiale, al fatto che lui ha vissuto l'esperienza prima del nazismo e poi in prima persona come vescovo del comunismo, e in qualche modo sono tutte esperienze che l'hanno preparato al pontificato in quel momento preciso. Poi dopo lui in più ci aggiunge diciamo la sua le sue caratteristiche personali, per cui lui ha creato in qualche modo anche una forma di rottura, qualche rottura nel fare il Papa, perché è stato sicuramente un Papa diverso dai suoi predecessori, pur nella continuità assoluta della tradizione del Magistero, però lui ha fatto il Papa in maniera diversa, a cominciare per esempio dal fatto dei viaggi, di come lui si è messo a viaggiare. Ma allora, diciamo, come prima fondamentale caratteristica dell'uomo e della sua personalità è questa proprio dimensione spirituale, religiosa, e da qui poi io troverei anche questa dimensione che naturalmente fa parte di chi si raccoglie continuamente in Dio, c'è un colloquio continuo con Dio. Io trovo questa grande libertà interiore. Lui era un uomo libero, era un uomo profondamente libero, era un uomo profondamente realizzato dentro, per cui era un uomo che guardava il mondo, la storia, gli uomini da un altro punto di vista. Lui aveva un altro osservatorio, e devo dire che se lui ha dato, e lo dice e ripete varie volte Don Stanislao, se lui ha dato una, ha lasciato una eredità, è quello che lui ha insegnato al mondo, a vari popoli, alle persone, ad essere liberi. Don Stanislao lo dice dopo il primo discorso, quando lui disse non abbiate paura, ma lo dice anche dopo il primo viaggio in Polonia. Quello che lui ha insegnato, il Papa con la sua presenza insegnava i popoli, soprattutto quelli del terzo mondo, ad essere liberi, a imparare di nuovo la libertà. Lui nel 1983 andò a Haiti e per la sua presenza permisero, c'era ancora la dittatura, quella di Baby Doc Duvalier, permisero a 500.000 haitiani di stare insieme, di ascoltare il discorso del Papa, e quello fu l'inizio della democrazia. E poi ci sono molte cose nel libro che appunto che raccontano di questo Papa rivoluzionario, pur avendo compiuto una rivoluzione silenziosa. Lui in qualche modo, come dice un certo momento bene Don Stanislao, ha recuperato la piazza, cioè lui ha espropriato la sinistra, il comunismo, questa cultura laicista, questa cultura nichilista, li ha espropriati di un potere sul mondo che loro avevano alla fine degli anni 70. Lui ha recuperato anche parole che erano propriamente cristiane, parole come pace, come giustizia, ha recuperato, si è riappropriato del problema dei diritti umani, che per anni erano stati il portabandiera della rivoluzione francese, dell'illuminismo. Ecco, lui ha riguadagnato tutto questo, ha riguadagnato questi spazi, e non per farne una rioccupazione di Chiesa, non per trasformare la Chiesa e la società in una società presunta cristiana come esisteva nel Medioevo, ma soltanto per dare questo contributo della Chiesa. Ho voluto aggiungere a un certo momento il discorso che lui ha fatto nel 1988, se non sbaglio, al Parlamento Europeo a Strasburgo, per far vedere come questo Papa fosse molto molto più avanti di tutta la sua Chiesa e anche di molti vescovi e anche di molti episcopati e anche della stessa Curia. Cioè un discorso in cui lui liquidava per sempre il problema dell'integralismo religioso, e come lui riconosceva che da parte cristiana non sempre era stata rispettata la giusta separazione tra quello che è di Dio e quello che è di Cesare. Ecco, questo libro mette insieme un po' tutte queste figure di motivo e io penso che si possa capire meglio il Giovanni Paolo II.
Il libro si intitola Una vita con Carol. L'esperienza del cardinale Givice certamente è unica in questo senso, ma in fondo non credi che molti, moltissimi possano sentire di essere stati almeno per una volta nella loro vita con Carol?
Giustamente io penso che il motivo fondamentale per cui Don Stanislao abbia voluto scrivere questo libro con me non è tanto quello di fare un bilancio, perché non si può fare un bilancio a 2 anni dalla fine dalla morte di un Papa, né dire una parola definitiva, così, e nemmeno di dare soltanto dei fatti inediti, fa lo scoop, perché appunto ti ripeto, i fatti inediti servono soltanto a delineare meglio la figura del Papa, ma a parer mio ci sono 2 motivi fondamentali perché lui ha scritto questo libro. Uno, non so se lui lo confesserà mai, e per continuare il suo colloquio spirituale con Giovanni Paolo II. Sicuramente è questo. E poi secondo, perché lui, il grande privilegio che lui ha avuto di condividere per 40 anni la vicinanza con Giovanni Paolo, con prima con Wojtyła e Giovanni Paolo II, lui la vuole condividere con gli altri. Credo che fondamentalmente sia questo. Lui vuol far conoscere ancora meglio Wojtyła.
Ed era il vaticanista Gianfranco Świderkowski, autore assieme a Stanislaw Jewish del libro Una vita con Carol, al microfono di Alessandro Gisotti. Verrai da me, qui potrai proseguire gli studi e mi aiuterai. Con queste parole, l'8 ottobre del 1966, l'arcivescovo di Cracovia, Karol Wojtyła, chiese a un giovane sacerdote polacco di diventare il suo segretario privato, confermandolo nell'incarico anche dopo l'elezione pontificia. Da quel giorno d'autunno di 40 anni fa, Don Stanislaw Jewish ha condiviso tutti i momenti più importanti della vita di Giovanni Paolo II, momenti che ora ripercorre in questo libro, in questo volume, Una vita con Carol, dalla settimana scorsa nelle librerie italiane. Al cardinale Stanislaw Jewish, arcivescovo di Cracovia, Alessandro Gisotti ha chiesto di raccontare com'è nato questo volume che ci permette di osservare così da vicino l'uomo Carol Wojtyła.
L'idea è stata provocata soprattutto dalle case editrici, perché loro hanno saputo che io durante tutto il pontificato ogni giorno facevo piccola nota, e così sono rimasti 27 volumi, diciamo, di cronaca del pontificato, e volevano naturalmente pubblicare questo. Ho detto assolutamente no, questo mi serve soprattutto per ricordare avvenimenti, ricordare tante cose durante lunghissimo pontificato. E non mi hanno lasciato in pace, cercavano di ritornare, di chiedere di pubblicare qualche cosa. E così alla fine è venuto anche Świderkowski, probabilmente anche lui è stato sollecitato di fare qualche cosa, e mi ha detto facciamo un colloquio, parliamo, e di questo dopo potrà uscire un libro. E così è uscito un libro dedicato certamente alla persona del Santo Padre. Io stavo sempre durante quasi 40 anni in ombra, e adesso sono rimasto anche in ombra in questo libro. Ho voluto così di non scrivere di me stesso qualche cosa, perché Świderkowski cercava di domandarmi anche le cose personali, ma per me il motivo di questo libro è ancora ricordare da vicino come io ho visto Giovanni Paolo II. Questo volevo raccontare, forse anche questo era, diciamo, obbligo morale, di scrivere, di presentare con i miei occhi l'attività e anche la vita del Santo Padre Giovanni Paolo II.
Ecco, in questo libro possiamo vedere il coraggio di Carol Wojtyła, ma soprattutto il suo essere un uomo di Dio che nella preghiera trova la forza per adempiere il suo ministero, prima come arcivescovo di Cracovia, poi come pontefice. Cosa la colpiva di più della fede del Santo Padre?
Soprattutto colpiva tutti la preghiera del Santo Padre, perché lui ha avuto questa grande grazia. Scoprire valore della preghiera. Preghiera, cioè dialogo con il Signore, perché preghiera sua non era solo recita delle formule, delle preghiere. Lui, chi lo vedeva, vedeva sempre uomo immerso in Dio. Questo contatto con Dio colpiva tutti.
Ecco, dopo la visita di Giovanni Paolo II al Muro del Pianto, lei ricorda nel libro che l'ebreo Elie Wiesel affermò: «Quando ero bambino avevo paura di passare davanti a una chiesa. Ora è tutto cambiato». Come nascevano questi gesti sorprendenti di Papa Wojtyła?
Per il Santo Padre, Giovanni Paolo II, sempre era importante uomo, indipendentemente uomo credente, uomo cristiano o non cristiano, uomo. E lui vedeva sempre nell'uomo immagine del Signore. Proprio questo lo aiutava di trattare tutte le persone come figli di Dio. Una cosa, altra cosa, lui ha vissuto tanti anni con popolo ebraico, sua città natale, e non c'era divisione tra ebrei e cristiani, tutti insieme nella stessa scuola e anche nella vita quotidiana, anche amicizie, giochi, e proprio questo rapporto con altri già si è cominciato là, da bambino, ma soprattutto questi gesti che lui faceva, diversi, provenivano soprattutto dalla sua profonda fede.
Ecco, Karol Wojtyła ha portato la gioia del Vangelo per il mondo ed è stato amato anche da chi non era credente. Eppure ha anche vissuto momenti in cui, come lei stesso scrive, non è stato capito o non hanno voluto capirlo. Come reagiva il Papa a queste incomprensioni?
Lui non dava mai importanza alle critiche, no. Lui andava sempre avanti perché voleva sempre compiere quello che il Signore vuole da lui. Perciò anche questi dispiaceri non impressionavano il Santo Padre. Lui era uomo sempre tranquillo, libero, non si lasciava condizionare. Unica condizione: servire il Signore, che lo ha chiamato a questo posto dove lui stava. Ma lui era sempre così. Faceva lo stesso quando era sacerdote, quando l'ho conosciuto, o quando era vescovo e anche dopo qui. Lui non ha cambiato tanto quando è diventato pontefice. È rimasto sempre lui stesso come anche prima. Uomo di fede, uomo di preghiera, sì. E questo comportamento gli aiutava a rompere tutte le barriere che dividono persone e anche società o nazioni.
Eminenza, le chiedo un'ultima riflessione. In uno degli ultimi capitoli di Una vita con Karol, lei racconta l'amore del pontefice per il popolo cinese. Voleva così bene ai cinesi, ricorda, che si era messo a studiare anche un po' la loro lingua. Ecco, si può dire che anche da questo aneddoto emerge la voglia di Karol Wojtyła di capire gli altri, di sforzarsi di comprendere gli altri per essere vicino a tutti gli uomini.
Certamente, lui stava sempre vicino a persone che soffrono, anche le chiese che soffrono. Perciò anche stava molto vicino chi soffre anche in questi paesi. Certamente il popolo cinese è grande popolo, perciò lui seguiva la storia, conosceva abbastanza bene, e anche la situazione attuale. Cercava assolutamente di migliorare i rapporti con la Cina, Cina continentale. Perciò tutto che faceva, sempre faceva con grande rispetto alla sovranità della nazione, ma con grande amore verso questo grande popolo, con grande cultura. Tutto quello che faceva, mai voluto provocare qualche polemica o qualche cosa che non andava.
E questa era un'intervista di Alessandro Gisotti al cardinale Stanislao Giwisz, autore assieme al vaticanista Gianfranco Swiderkowski del libro Una vita con Carol, nel quale Don Stanislao proprio ripercorre la sua vita accanto a Carol Wojtyła. Scrive nelle ultime righe di questo testo, edito dalla Rizzoli: «Sì, certo, lui non ci ha lasciati, sentiamo la sua presenza e anche le tante grazie ottenute tramite lui. E poi io l'ho accompagnato fino a questo punto della Chiesa. Ma da qui è andato da solo. E ora, dall'altra parte, chi lo accompagna?» È tutto per questa puntata di Al di là della notizia. Grazie ad Alessandro Gisotti, grazie a Vittorio Rossi e Vincenzo Proto alla parte tecnica, in regia Eva Rohrmann e Maria Serena Tullio. Fabio Colagrande vi augura ancora buon pomeriggio con i programmi della Radio Vaticana in diretta.